Quindi torniamo ancora al nostro discorso allora su Mosè, il monoteismo, su quella tesi che abbiamo buttato lì così, no? Che Mosè è stato l'inventore del monoteismo, confermando anche con questo riferimento a tutta la letteratura babilonese che il suo in qualche modo è stato proprio un inizio, niente prima di lui, niente prima di lui predisponeva al monoteismo. Prima di Mosè tutti gli israeliti, a cominciare da Abramo, compresi evidentemente quelli installati nel Basso Egitto, tutti gli israeliti non conoscevano ancora Yahweh, erano politeisti antropomorfi, come tutti i semiti. Condividevano una religione che noi conosciamo poco, ma che era probabilmente legata alle religioni degli altri popoli, soprattutto semiti del vicino Oriente e in particolare della grande, influente Mesopotamia. Quindi si può dire, secondo appunto, io mi sto riferendo a Bottero e ai riconoscimenti degli assiriologi e comunque studiosi della Bibbia, appunto, no? Lo Yahweh predicato da Mosè non ha avuto predecessori, salvo forse, vi ricordate, abbiamo accennato forse il nome, no? In questo caso Mosè, che sapeva che gli uomini non cambiano facilmente i loro dei, avrebbe presentato Yahweh come il semplice nome nuovo di uno degli dei già conosciuti e venerati dai suoi compatrioti, cambiando il contenuto, no? Ovviamente gli storici non pensano che gli israeliti abbiano seguito Mosè entrando di colpo nel monoteismo. Anche qui si è trattato di un processo, di una maturazione. I grandi eventi e i cambiamenti storici non sono dei funghi, no. Ciò che Mosè ha insegnato probabilmente non è il monoteismo, lo vedremo adesso svilupparsi, soprattutto per opera dei profeti. Idea profonda e di difficile accesso, che gli israeliti non raggiungeranno e non comprenderanno che dopo diversi secoli di lavoro, di riflessione, no? Di esperienza religiosa. Mosè ha insegnato ai suoi compatrioti la necessità di non avere altro Dio che Yahweh, di legarsi a lui solo, di non rivolgere un culto religioso ad altri. Cioè, più che di monoteismo si tratterebbe, gli storici lo chiamano l'enoteismo, cioè dove non si nega l'esistenza di altri dei, quindi si tratta ancora di politeismo fondamentalmente, ma ci si lega a uno solo, no? Si resta indifferenti a tutti gli altri, li si ignora. Si è arrivati al monoteismo autentico in Israele quando si è arrivati a affermare che Yahweh solo è Dio. E a partire da lui non esistono altri dei, ma questo è il Deuteronomio che dice così. Il Deuteronomio sappiamo che è del VII secolo a.C., 500 anni dopo Mosè. Si collegano le cose. Non si può neanche trovare dei tratti comuni con altre religioni. Lo vedevamo per la Mesopotamia. Bottero dice: tutt'al più si possono scoprire in Mesopotamia alcune vaghe tendenze a un certo enoteismo, cioè quell'atteggiamento che dice: ma circa fu, siamo fedeli a quello lì, no? E lui cita il culto a Marduk. Durante la seconda metà del secondo millennio, il clero di Babilonia ha tanto esaltato il dio patrono di quella città, Marduk, da farne una personalità divina straordinaria, 50 volte più Dio di tutti gli altri, così dice l'Enuma Elish. Ma appunto, l'esistenza di altri dei non veniva negata. Quindi nessuno sostiene che tra religione mesopotamica e religione biblica, a proposito dell'unità di Dio, ci sia continuità. Anche se gli autori della Bibbia sicuramente hanno preso dalla Mesopotamia alcuni miti e idee. Ci sono troppe differenze sistemiche, appunto, politeismo e antropomorfismo in Mesopotamia, monoteismo e negazione di ogni antropomorfismo in Israele. perché si possa pensare che la religione mesopotamica sia stata la religione biblica, sia stata la fonte della religione biblica. Essa fornisce dei temi, dei racconti, delle idee, ma che la Bibbia usa e rielabora in modo assolutamente originale e radicalmente diverso. Mi faccio due piccole finestrine. Se uno chiede, ma nell'esperienza greca di Dio non c'è il monoteismo? Va detto anzitutto che è solo per la seconda metà del primo millennio, quindi solo nel 500, diciamo vicinissimi, no? Che si può parlare di qualcosa che in Grecia evoca più o meno un certo monoteismo. Quindi sono passati molti secoli dopo Mosè. Mosè che i greci non conoscevano, come ignoravano la Bibbia e le religioni del vicino Oriente. Ma soprattutto non bisogna confondere il Dio, oggetto della religione biblica, e il concetto o l'idea di un Dio nato nel cervello di un filosofo, che cerca di spiegare il mondo, no? Quando si parla di monoteismo si è sul piano religioso, ma il Dio dei sapienti, dei filosofi, il sommo bene di Platone o l'atto puro di Aristotele non è una divinità, è un'entità intellettuale, un insieme di nozioni che spiegano il mondo. E circa la religione egiziana, la religione egiziana è una religione estremamente ricca, per di più contemporanea di Mosè. Anche qui gli storici riconoscono che non c'è nulla da attendersi in questa direzione. Cioè la religione egiziana ha sempre ignorato ogni forma di monoteismo, in barba a Freud, che ha scritto un'opera, Mosè il monoteismo, ma un'opera fantastica, no? Che elabora dei sogni, no? Nessuno storico gli dà il minimo credito. Solo un faraone nel 1350, quindi anteriore a Mosè, ha potuto farsi un'idea molto vaga di un certo enoteismo, il suo culto al Dio Sole, che è stato però un fatto soprattutto personale, non ha costituito niente di sistematico, di universale. E quindi la conclusione degli storici è indiscutibile, è che l'inventore del monoteismo è uno solo, Mosè. Ecco, io vi dico quello che raccolgo, non vi posso garantire queste affermazioni, evidentemente. No, ve le garantisco perché sono fonti serie, ma dico, non le posso sostenere io dopo una ricerca, appunto. Invece vi posso dire qualcosa che pure è illuminante, anche se la questione della storicità di Mosè ce ne frega niente in questo caso. Che noi, quando diciamo Mosè è inventore del monoteismo, ci riferiamo al testo dell'Esodo, ci riferiamo alle tradizioni mosaiche. Cioè, come quando diciamo Paolo e poi ci dicono che la lettera agli Efesini non l'ha scritta lui. Mi interessa niente a quel punto lì, capito? Però è comunque interessante, secondo me, per noi, perché ci aiuta sempre a fortificare un po' quell'idea che magari per qualcuno di noi sono le prime volte che si apre un po' a questi discorsi, a queste idee su come la parola di Dio è venuta all'uomo, no? Su come, quindi, questo senso è interessante, perché quando noi diciamo che Mosè è l'inventore del monoteismo, cosa intendiamo per Mosè? Chi è Mosè? Che era il preote Ambria che le andaci a far viaggio, c'era con Don Patrizio 2 anni fa in Egitto sulla via di Mosè, potrà, di giorno in giorno vi li ha sparati, potrà, ma che le mie esistiche, le mie stai chiesto, è sicuro questo, no? Dice, do a capo, cosa predico io, no? C'era, in crisi. Allora, questa domanda apparentemente semplice è di un'estrema complessità in realtà. E le risposte che si possono dare su chi è Mosè dipendono dal punto di vista da cui ci si interroga. Si può partire, come facciamo, come deve fare uno che prende il testo, si può partire dal Pentateuco nella sua forma attuale, finale, interrogare i diversi documenti che sono stati riuniti per formare il Pentateuco e chiedere cosa ci dicono di Mosè, no? Oppure ci si può porre dal punto di vista, che per noi è assolutamente irrilevante, appunto, dello storico che pone la questione del Mosè storico. No? Allora vi dico proprio due cose sulle due piste. No? Beh, l'ho già accennato, Mosè per alcuni versi è il Pentateuco. Cioè non c'è Pentateuco senza Mosè. No, cioè, non è un capitoletto. Se lasciamo da parte Genesi, appunto l'origine del mondo e la storia dei patriarchi, tutto il resto del Pentateuco è una biografia di Mosè. Il libro dell'Esodo, del Levitico, dei Numeri e del Deuteronomio sono tutti inclusi tra i due estremi della vita di Mosè. La sua nascita, Esodo 2, cestello sulle acque, no? E la sua morte, Deuteronomio 34, sul Monte Nebo, no? Alle porte della terra promessa. Quindi, diciamo, tutto lo schema narrativo è dalla nascita alla morte di Mosè. Tutte le raccolte legislative della Torah, del Pentateuco, sono mosaiche, sono trasmesse mediante Mosè, appunto, no? È a partire da questa considerazione che la tradizione giudaica prima e poi la tradizione cristiana hanno tirato la conclusione che il Pentateuco è tutto di Mosè, no? Secondo il Deuteronomio, Mosè ha 120 anni quando muore. Sono le tre generazioni, 4 per 3, no? La vita 40 anni, 40 anni nel deserto, no? Questa cifra rivela la volontà dei redattori di riunire le tre generazioni nella persona di Mosè. Quella dei padri che soggiornarono in Egitto, quella dell'Esodo condannata a vagabondare per 40 anni nel deserto e la nuova generazione che entrerà nella terra promessa. Tutte le grandi tradizioni del Pentateuco, l'uscita dall'Egitto, la teofania del Sinai, la promulgazione della legge, il soggiorno nel deserto, sono intimamente legate alla figura di Mosè. E anche i racconti patriarcali non sfuggono a questo fenomeno, perché i racconti patriarcali sono una specie di Vecchio Testamento del Pentateuco, della Torah. Sono preparazione al Vangelo. Il Vangelo è l'Esodo, è il dono della legge, appunto. La promessa ad Abramo fa da Primo Testamento. E poi la teologia di questa comunità che redige la parola di Dio, no? Le ultime parole del Pentateuco sottolineano come nessun personaggio della Bibbia potrà mai uguagliare Mosè. Non è più sorto in Israele un profeta come Mosè, lui con il quale il Signore parlava faccia a faccia. Per tutti i segni e i prodigi che il Signore lo aveva mandato a compiere nel paese d'Egitto, contro il Faraone e i suoi ministri e contro tutto il suo paese, e per la mano potente e il terrore grande con cui Mosè aveva operato davanti agli occhi di tutto Israele. Citato Deuteronomio 34, appunto. Se rileggete questo testo, è Dio. Cioè, questo testo solenne attribuisce a Mosè delle espressioni come con mano potente, segni e prodigi, che nel resto del Pentateuco sono usati per esprimere l'intervento di Dio nel momento dell'uscita dall'Egitto. La morte di Mosè delimita quindi le tradizioni fondatrici del giudaismo. Per questo il libro di Giosuè che racconta l'entrata nella terra promessa non è nella Torah, ma è nei Nebim, nella seconda parte del canone ebraico. Perché la morte di Mosè significa la nascita della Torah in quanto messa in scritto dell'opera mediatrice di Mosè. E sono prospettive a cui noi non siamo abituati, ma capite che forza hanno nella spiritualità giudaica, e quindi biblica. questa fissazione del Pentateuco, come noi diciamo che il Vangelo è chiuso attorno alla testimonianza su Gesù, capito? Per darvi l'idea, il canone, appunto, no? Questa fissazione del Pentateuco sulla figura di Mosè si spiega nel contesto della ridefinizione della fede yavista dopo la distruzione di Gerusalemme e l'esilio babilonese. L'intelligenza giudaica, dopo la distruzione del Tempio e il ritorno dall'esilio, ridefinisce la fede yavista e la raccoglie attorno appunto alla mediazione di Mosè, la figura di Mosè, la parola di Dio, è quella rivelata da Dio a Mosè, appunto, no? Questa è la Torah. Tutto il resto della Bibbia, che pure è rispettabile, non ha questa dignità, questa forza. Quando un giudeo dice la parola di Dio, si riferisce al Pentateuco, appunto, no? La catastrofe, spieghiamo un momento cosa vuol dire ridefinire la fede yavista attorno a Mosè, appunto. La catastrofe del 587, la distruzione di Gerusalemme, deportazione in esilio, ha buttato all'aria i pilastri sui quali si basava la religione giudaica tradizionale, il Tempio, il Re, la Terra, no? Il Tempio, simbolo della presenza di Dio presso il suo popolo, era stato distrutto. Il Re, mediatore indispensabile tra la divinità e il popolo, la nazione, era ormai in esilio. Il paese, la terra, nella quale Dio dispensa i suoi benefici e le sue benedizioni, era occupata dagli stranieri e dai loro dei, appunto. Il desiderio di interpretare questa crisi di identità e di chiedersi come resta Dio con noi in queste condizioni. Che ne è della promessa, appunto? Che ne è dell'alleanza? Il desiderio di interpretare questa crisi di identità provoca diverse risposte, diciamo, suscita diverse teologie, diverse scuole teologiche. Ecco perché quest'epoca gioca un ruolo decisivo nella formazione del Pentateuco, della Torah, appunto. No. Il Pentateuco, in realtà, nella sua opera redazionale, appunto, compositiva, il Pentateuco nasce da un dialogo tra due scuole teologiche, tra due correnti, ma non vorrei che pensaste due scuole teologiche che si mettono lì a tavolino, certo che questi qui leggevano la Bibbia tutti i giorni, ma si tratta appunto di un movimento di spiritualità, no? Di modo di ascoltare Dio nella storia, appunto, no? Il dialogo tra queste due correnti teologiche, una è la fonte P, la scuola dei preti, e l'altra è la scuola del Deuteronomio, più laica, appunto. Queste due correnti, che sono diverse, lo accennavamo prima, sulla sensibilità e su molte questioni, vanno d'accordo su quanto riguarda l'importanza centrale, decisiva, da attribuire alla figura di Mosè. E allora si capisce, appunto, qual è l'operazione profonda che viene fatta nel Pentateuco. Mosè si sostituisce al Re, diventando il mediatore per eccellenza. Sono evidenti, per esempio, i tratti regali nel racconto della nascita di Mosè, no? Così come diventa, pur essendo Aronne, lo accenneremo, il fratello, viene reso fratello di Mosè Aronne, appunto, perché comunque la paternità anche del sacerdozio. Ma quando Mosè sorveglia la costruzione del santuario, santuario mobile, Esodo 25-40, no? Mosè assomiglia al re Salomone che costruisce il Tempio, primo libro dei Re, capitolo 6-8. Sono tutte poi ricostruzioni anche letterariamente fondate, no? Dei rimandi chiari, cioè con un testo si interpreta l'altro, con una figura si legge l'altra, appunto. E infine, soprattutto, Mosè definisce un nuovo spazio in cui vivere l'alleanza, che è la Torah, appunto. Vedremo, questa è la vera rivoluzione. La giustizia, no? La fedeltà a Dio, questo è il nuovo spazio in cui Dio abita. Ma questo vedete tutta l'opera dei profeti anche, no? Non il vostro tempio, non le vostre terre, ma il soccorso al povero, la giustizia. Questo io gradisco, no? Tutta questa rielaborazione dell'idea del modo di essere presente Dio nella storia, nella morale, appunto, nell'uomo. Appunto, Mosè definisce nella Torah un nuovo spazio in cui vivere, che in qualche maniera sostituisce e si sovrappone alla terra promessa, il che spiega che egli possa morire fuori dalla terra promessa. Il Pentateuco non sente la necessità di raccontare il compimento territoriale della promessa fatta a Mosè. Oh, come facciamo noi? Penso a quelle mie andai dette, la mia Elea, capito? Lui la terra promessa l'aveva trovata nella giustizia e nella fedeltà, appunto. E sono proprio queste due scuole, P e D, no, presbitero, in tedesco, che considerano Mosè come il fondatore dello yavismo, della religione yavista. Il nome, noi continuiamo a pronunciarlo, ma non sarebbe da pronunciare, sarebbe a scrivere solo le consonanti, no? Yahweh. Il nome Yahweh è rivelato per la prima volta nell'episodio della vocazione di Mosè, a partire da un gioco di parole sul tetragramma che vuole esprimere, l'abbiamo visto, insieme la presenza, la compagnia, ma anche l'incoglibilità di Dio. No, diventa più semplice indicare brevissimamente, dopo aver constatato questo ruolo decisivo di Mosè nel Pentateuco e in qualche maniera la tipologia teologica del carattere mosaico del Pentateuco. Questo. Capite cosa vuol dire che è Mosè che ha fondato il mondo? Non è che è arrivato lì un giorno e ha detto c'è un Dio solo, gli altri non sono dei. In realtà è tutta questa operazione di dialogo di Dio con l'uomo, o detto appunto molto professionalmente, tutta questa operazione teologica di lettura della storia alla luce della rivelazione di Dio, o questa compagnia di Dio, che arriva a determinare questo volto di Dio, questo tipo di fede, appunto, no? Che viene appunto attribuito a Mosè, ma il fatto mosaico, vedete, in questo caso dura 5-6 secoli, no? Cioè, non sono cose, no, qualcuno dice il tre caso la fede, invece secondo me, ma messe belle, che dico, ma tirano sé, ma no, capito? Diventa meno magico tutto, che diventa così. È la nostra bontà, è la nostra fedeltà a Dio che parla di Dio nel mondo, e questa è la questione, capì? Invece noi andiamo a cercarlo dietro le siepi, in Drei Murec, no? Come fanno appunto quelle divinità che giocano magicamente con gli uomini.